Microfono aperto.
Le 9:30 sono passate da 3 minuti. Buona mattinata a tutti da Massimo Bacchetta. Benvenuti al microfono aperto di Radio Popolare. Giornata di sole e viva viva anche giornata di sigle che funzionano. Chi sta seguendo la radio in questi minuti, in questa mattinata, lo saprà. A San Francisco, da quanto si capisce, ha vinto il no al referendum, diciamo, su cui si erano espressi i cittadini nelle scorse ore, sulla possibilità di limitare gli affitti delle case o delle stanze ad un massimo di 75 notti l'anno. Era il referendum soprannominato referendum contro Airbnb, il colosso americano che ha però diramazione in tutto il mondo sugli affittacamere. Di questo colosso americano l'Italia è una fetta di mercato enorme, è il terzo mercato al mondo per i cosiddetti affitti temporanei. L'opinione di chi proponeva il referendum è che tutta questa bolla, diciamo, di Airbnb avesse spaccato un po' il mercato invece degli affitti, sia degli affitti stabili, perché i proprietari preferiscono affittare temporaneamente in questo modo piuttosto che dare affitti più lunghi, sia evidentemente anche il sistema delle locazioni alberghiere. Dato che a Milano sono i primi giorni di novembre e quindi Expo è terminata e quella enorme trafila di Expo e quindi di calamita di turisti nazionali e internazionali su Milano era consistentissima, e questi mesi hanno visto anche un fiorire di iniziative private, personali, non solo a Milano, e anche in tutta la cerchia della Lombardia, su questa modalità, diciamo, di locazione di camere, che poi per i singoli vuol dire anche arrotondamento delle proprie entrate. Vorrei vederla con voi, com'è andata, come va questa modalità vostra, se l'avete, in quanti poi di voi si stanno dedicando o si sono dedicati in questi mesi a questa attività, con quale arrotondamento e con quali pensieri adesso vi sono venuti. È il microfono aperto, benvenuti, i numeri di telefono 0233 001 001, gli sms al 331 6214 013, le mail diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. A proposito di stili di vita, questo è un elemento rilevante, almeno che mi è sembrato di vedere in tutti questi mesi a Milano e non solo, e anche forse in tutti questi anni. Airbnb è un colosso, diciamo, dell'affitto da 24 miliardi di dollari, insomma più delle grandi catene alberghiere più importanti al mondo. Fa parte di quella cosiddetta sharing economy che, secondo alcuni, è una diffusione dell'orizzontalità totale, quindi manna dal cielo; secondo altri comincia a far vedere anche molti aspetti grigi e di potenziali manomissioni delle regole abituali di mercati nella convivenza. Ma insomma, il colosso c'è. È un colosso che vede l'Italia appunto come terzo mercato al mondo. Il sistema lo sapete, quelli che di voi lo utilizzano sia come fruitori che come persone che mettono a disposizione le loro stanze, è anche molto semplice. Al sito la registrazione sia di chi affitta le camere sia di chi vuole utilizzare quel sistema, con tutti i propri dati eccetera, lo scambio economico che avviene proprio attraverso sito, il sito Airbnb che trattiene percentuali sia da chi affitta le camere sia da chi le dà in affitto. E credo, esperienza non solo mia, in questi mesi la sensazione di molti condomini e case che vedevano un aumento dell'arrivo e del via vai di persone, turisti, stranieri che andavano appunto in singole stanze, persone che mettono a disposizione una stanza della propria abitazione piuttosto che in altri casi addirittura un divano, eccetera. Quanti di voi l'hanno fatto? Quanti di voi allo sfruttamento, tra virgolette, anche economico, delle proprie cose, in questo caso le stanze, ma forse non solo, si stanno dedicando? Questo è uno degli aspetti che la crisi in questi anni ha reso necessario, quello di mettere a frutto il più possibile per tirare il mese. Cercherei le esperienze dirette di chi ha pratica di questa vicenda prima ancora che le teorie generali su quanto un sistema del genere, se esteso su scala massiccia, possa manomettere o meno sistemi abituali di mercato. 02 33 001 001 per chiamare in diretta, gli sms 331 6214 013. È una dannazione a cui vi siete piegati o è un sistema che invece trovate interessante, intelligente e comodo anche? C'è qualcuno che nel tempo ha ripiegato su questo sistema per ovviare a uno stipendio che per esempio è sparito e quindi è diventato il vostro sistema principale di sussistenza? Gli elementi ce ne sono tanti, abbiamo un'ora per parlarne. Oddio, ci sono già delle telefonate, le piglio, vediamo se è un locatore o un locatario. Pronto?
Ciao, sono Paola e sono tutte e due.
Sei tutte e due?
Prima...
Ma folgorata sulla strada di Expo, cioè negli ultimi sei mesi o da tempo invece?
Ti spiego, velocemente.
Come no?
Come guest sono 2-3 anni che usiamo Airbnb e siamo entusiasti perché è un bellissimo modo di viaggiare, oltre che economico, perché conosci gente, vedi case, vedi come vive la gente, quindi ci è piaciuto moltissimo.
E lo usi e abitualmente, quindi?
Beh, abitualmente per quello che
quando
viaggiamo.
Quando vai via, sì. Ma sia in Italia che all'estero?
Sì, sì, Berlino, Praga, sì, sì, soprattutto all'estero.
Ok.
Beh, sì, abitualmente, nel senso che se andiamo via, ma capita 1-2 volte all'anno, l'opzione principale è quella, ecco.
Perché ti costa meno dell'albergo?
Allora, a volte sì, a volte no. Per esempio, a Berlino c'erano delle soluzioni, a Praga no, ma a Berlino c'erano delle soluzioni economiche, però tutto considerato, cioè il fatto di farti la colazione, il fatto di avere una comodità che in albergo non hai, oltre che il fatto che ci piace conoscere persone, è vincente dal nostro punto di vista.
E però per quanto ci riguarda, diciamo, come guest, cioè come ospiti, vale un po' come il bed and breakfast, no? Nel senso che poi sia una struttura temporanea di un privato, sia uno che lo fa in maniera un po' più professionale, è uguale o no?
No, non è uguale, perché nel bed and breakfast ti servono la colazione e invece in una casa dove sei ospitato come guest hai di solito l'uso cucina, il che vuol dire tenerti in frigo. Sì, non solo la colazione, ma tenerti in frigo, che ne so, la cosa che scaldi nel microonde, se la sera non hai voglia di spendere, perché farti tutta la spesa, gli spaghetti e il pomodoro, non sempre lo fai, però la cosa, la zuppa che ti scaldi, lo puoi fare. E
quindi come ospite ti piace.
Molto.
Passiamo a te come invece affittuaria, cioè locataria.
Sì, è stato un caso, nel senso che è morta mia suocera prima dell'estate e vabbè, ci siamo trovati con questo appartamento che in realtà è di mio marito, però l'ho gestito io, il mio marito e di suo fratello, l'ho gestito io perché ero la persona disponibile e poi perché conosco un po' di lingue, quindi insomma diciamo che ero la persona giusta per fare questa cosa. Bellissimo anche questo, ho avuto persone da da vari continenti, da vari paesi europei, molto molto bello. C'è il risvolto negativo quando ti capita la persona che ti lascia casino, che sporca, questo è ovvio, però in linea di massima persone educatissime, gente che mi chiamava dicendo dov'è l'aspirapolvere, dico no, lascia perdere che ci penso.
Ma
io
in tutti i sei mesi l'hai fatto di Expo, hai detto?
Sì, però durante l'estate non ha funzionato, un po' noi eravamo discontinui, quindi no, diciamo che il boom è stato fra settembre-ottobre.
Adesso posso chiederti, visto che hai detto si è liberata appunto dopo che è morta tua suocera, adesso cosa stai pensando? Di continuare con quel sistema o di darla in affitto e basta?
No, allora io ti ripeto, non è mio e non ho voce in capitolo, io parlo solo perché sono quella che praticamente gestisce. No, loro vogliono fare un affitto a lungo termine perché capisco.
Quindi abituale.
Però ti dico questa cosa, che io ho lasciato sull'annuncio un po' per curiosità, un po' perché non si sapeva se le persone si trovavano meno, cioè gli studenti piuttosto che, sai, queste cose così, e in realtà ho avuto delle richieste appassionanti, cioè nel senso, un giapponese, un medico giapponese che è a Milano per studiare i tessuti, che mio marito mi ha detto sì, farà un corso di medicina, no, ho detto i tessuti, cioè studia fashion praticamente, e ne aveva bisogno per un tuo numero, poi una compagnia teatrale, quindi mi si è aperto un mondo. Infatti a me dispiace che loro abbiano deciso di affittarlo a lungo termine, perché mi piaceva tantissimo l'idea di avere contatti con queste persone di un mondo molto diverso dal turista classico Expo.
Quindi è cosa che ti piacerebbe, diciamo,
molto,
al di là del che non hai voce
in capitolo.
Ma non
lo
capitolo.
Posso fare, perché mi hanno già detto che non
che,
si
che preferiscono
farà.
L'abituale affitto,
sì.
Insomma. Ti ringrazio, ciao.
Va bene.
Ciao,
prego,
ciao, grazie.
Ciao.
Perché quello è un elemento, no? Possibile, cioè un conto è chi affitta stanze della sua appartamento, un conto è chi affitta invece un appartamento intero. Scrive Andrea che Airbnb è un portale che ti fa sottoscrivere un contratto in cui si specifica che è compito tuo rispettare le regole del tuo paese. Per fare ospitalità a pagamento ci vuole una SCIA, il rispetto delle regole igienico-sanitarie, l'emissione di una ricevuta non fiscale, la registrazione in questura del documento dell'ospite. Chi non fa questo non è in regola. Un altro dice, beh, quando ti chiedono 280 euro per una singola e poi scopri che fanno overbooking, allora viva Airbnb. Sì, in teoria vale tutto, diciamo, è molto sensato. Cerco le esperienze dirette per capire se vi ha cambiato, cioè se pensate di farlo abitualmente o no, capirne la consistenza. Emma dice che usa abitualmente il sistema come ospite, perché costa meno dell'albergo nella sua esperienza e le ha permesso quindi di fare qualche viaggetto che se no non si sarebbe potuta permettere. Dice che poi è interessante conoscere persone nuove. Abbiamo anche provato il Couchsurfing ospitando noi delle persone a titolo gratuito, ma senza mai trovare qualcuno che ci ospitasse. Pronto?
Sì, pronto.
Ciao.
Sì, ciao. Io ho un'esperienza ormai di diversi anni di utilizzo sia di Airbnb sia di altri.
Come utilizzatore?
Sì, sia utilizzatore che come... sì.
E perché, scusami, mettiamo che tu come affittacamere, più che come utilizzatore,
sì,
mi interessa,
sì,
l'hai fatto per motivi economici? Perché ti...
assolutamente per motivi economici, nel senso che sarebbe lunga la storia, ma diciamo che il sistema di affitti da privati a privati in precedenza spesso non funzionava. Ti parlo di un luogo di turismo. Okay.
Cioè metti a disposizione la tua casa, la
sì,
tua seconda
sì, in
casa.
Un luogo di turismo, in un luogo di turismo, non a Milano, e in questo luogo di turismo il problema è che, diciamo, i canali tradizionali, che sono le agenzie, si chiamano immobiliari locali, è un disastro. Quindi sostanzialmente gente come noi o tantissime altre persone hanno fisicamente un bene a disposizione che non utilizzano e non riuscivano prima di Airbnb a metterlo sul mercato.
Quindi insomma sei riuscito a farlo rendere.
Dal punto di vista proprio dell'organizzazione Airbnb è assolutamente geniale, se si guardano proprio come funziona nel concreto.
Sì, io devo dire che sono molto interessato più che alla funzionalità di Airbnb, sì, diciamo a chi lo fa,
diciamo
particolarmente
noi,
mettendo
ecco,
a disposizione la sua abitazione, perché
sì,
quello
allora,
è...
mettiamola così, allora diciamo che siamo in un piano di realtà, io ti faccio un esempio, non Milano, un altro paese, prendiamo la Svezia. In Svezia ormai da anni, saranno almeno 5 anni, sostanzialmente gli alberghi non funzionano più, a Stoccolma, non funzionano più sul turista. Il turista va 90% dei casi in cose simili a Airbnb e i suoi e gli altri. Perché? Perché si è aperta una forbice enorme tra quanto paghi una camera in un albergo, stiamo parlando sui 300 euro a notte per dare un'idea a Stoccolma, e quanto paghi invece un appartamento nel canale Airbnb. Sono proprio due pianeti. Quindi sostanzialmente negli alberghi chi ci va oggi a Stoccolma è chi viaggia per lavoro e quindi ha bisogno di una fattura, insomma tutto quello che serve a un'azienda per, come si dice, scaricare i costi. Io ho l'impressione che stia succedendo esattamente la stessa cosa a Milano, ovvero sia che, diciamo, tutti quelli che vengono per diletto a Milano, e per Expo ce ne sono stati, ma non è solo Expo, pensiamo alle decine di migliaia del salone del mobile
ragazzi, eccetera, sì,
ad esempio, no? Giovani, ormai, come dire, l'albergo non lo prendono più in considerazione.
Ma tu la tua casa dove abiti tu, Metteresti, adesso non so quanto sia grande, sì, ma metteresti a disposizione una stanza per affittarla?
Sì, se ne avessi necessità, assolutamente sì. Tieni conto che questo discorso della stanza per affittarla non funziona in realtà, per essere chiari. Cioè, io ho decine di amici che lavorano su Airbnb, almeno una decina. E guarda che una stanza non si affitta, assolutamente. A Milano in questo momento c'è già...
Io ne conosco, diciamo, un sacco che affittano una stanza.
Una cosa, io ti parlo di un... Io ho l'impressione, però sono pronto ad essere smentito. In questo momento a Milano c'è già una crisi di offerta. In questo momento, finito Expo, l'offerta supera di molto la domanda.
E in questo, infatti,
viene visto parlando.
No, ma infatti questo mi interesserebbe capire, sì, per quello dicevo, sì, adesso che è finito Expo, nel senso che credo
è crollato
una quantità di gente ha messo a disposizione la sua stanza e magari adesso si è fatto anche dei pensieri su quanto può realizzare economicamente al mese, e adesso gli cambia il mercato.
Brutalmente, nessuno si illuda, fuori dalla 90-91, nessuno si illuda di affittare su Airbnb, nessuno. Cioè, lo dico per le persone che giustamente possono illudersi, e anche il discorso della stanza, non è che la gente è contro la stanza, ma se puoi comprare, affittare a 50 euro un monolocale, perché devi prendere una stanza?
Vediamo.
Solo questo è il ragionamento.
Vediamo. Grazie. Tutti gli altri. Ciao, grazie. Ciao. Un ascoltatore che però ha un messaggio che si spacca in due, quindi però capisco solo, abito vicino a Expo, ho sistemato un bilocale di proprietà della mia famiglia da affittare con Airbnb, ho guadagnato circa 1000 euro netti al mese, immagino, poi non si capisce più se è tutto impapocchiato il messaggio. E però anche in questo caso è uno che mette in affitto un'altra casa. Matteo scrive che in questo momento lui sta aspettando che due francesi escano, perché il suo checkout è fissato alle 10, per poter fare la lavatrice, andare in bagno e uscire. A ottobre non ho avuto un solo giorno senza ospiti in casa. Ho guadagnato più di 3 volte tanto di quello che si potrebbe guadagnare da un affitto tradizionale, 3 volte tanto, dall'affitto tradizionale di una stanza, con meno di un decimo dell'interazione. A novembre, ovviamente, adesso c'è un calo, ma non quel crollo della domanda che potevo aspettarmi. A casa mia l'uso cucina, gli ospiti non ce l'hanno, al massimo la possibilità di tenere qualcosa in frigo, ma per fortuna la maggior parte delle persone non se ne serve. Ovviamente non sono in regola con la questura e non faccio ricevute non fiscali. Le tasse però vorrei pagarle, semplicemente indicando il totale guadagnato, cioè come un reddito qualunque. La cosa di per sé mi dà un po' fastidio, ma se non ci fosse stato Airbnb avrei dovuto semplicemente andare sotto i ponti. Ecco, questa è la casistica del affitto la stanza perché mi servono i soldi, così come una volta, decenni fa, c'erano le anziane signore che poi affittavano la stanza, no? È un modo come questo. Quanti di voi hanno cambiato proprio il proprio reddito con questa logica di affittare la propria casa, la propria stanza? Selim scrive sulla falsariga di un messaggio di poco fa, anche lui couchsurfing trascende il guadagno e permette di conoscere persone incredibili, spesso con storie fantastiche. Mi spiegate meglio come funziona il couchsurfing, così almeno, e se lo capisco io, lo capiscono tutti. Pronto?
Pronto.
Ciao.
Ciao. Io volevo spendere un fiammifero, più che una lancia, in favore degli alberghi ufficiali.
Però dimmi, tu non affitti?
Io ho fatto un'altra cosa. Io, siccome ho lasciato Milano e avevo un monolocale, l'ho dato a un'amica che ci faceva dormire quando lei organizzava degli eventi musicali o di ballerini, e lei mi dava qualcosa, però lei pensava anche alla pulizia poi della casa quando questi andavano via. Non è che ci ho guadagnato, ma semplicemente, piuttosto che tenere lì un bene fermo che mi costava comunque di spese condominiali, tasse e quant'altro, ho detto usalo tu, finché poi l'ho venduto invece.
E perché invece, scusami, non lo affittavi stabilmente?
Perché io sto a 500 chilometri, per me diventa difficile gestire una casa.
No, affittarlo stabilmente, cioè lo davi in contratto a 1-4 anni più 4 addirittura, cioè perché non lo affittavi in maniera stabile?
Perché comunque devi avere un interesse intermediario per gestire queste cose a Milano, non riesci da lontano, da 500 chilometri, un'altra regione, a gestire questa cosa. Se succede qualcosa tu non puoi andare lì.
Cioè il motivo era quello, che non avevi, diciamo,
devi
un controllo
diretto.
Devi dare
mano un'agenzia immobiliare che ti gestisce questa parte di assistenza all'affittuario.
Ok, dici brevemente perché dicevi che volevi spezzare una lancia in favore degli alberghi.
Allora, perché il problema qual è? Che è richiesto uno standard di pulizia e di servizio agli alberghi che comporta una spesa sul personale di gestione dell'albergo, che una casa in affitto, data in affitto così, non ha nessuno che viene a casa mia col B&B pretende una pulizia da ospedale chirurgico, da sala chirurgica. Se vai in un albergo lo pretendi, quindi la differenza di prezzo è giustificata. Se poi qualcuno si accorgerà che questo guadagno è troppo illecito e metterà delle regole per cui anche se sei un privato devi rispettare le regole che hanno anche gli alberghi, finisce questo gioco.
Ok, te l'ho fatto dire brevemente perché non pensavo minimamente di mettermi qua a fare la classifica meglio l'albergo, meglio Airbnb, era proprio un'altra dimensione, cioè da osservazione diretta, almeno qui a Milano, mi è sembrato che in questi mesi davvero fosse evidente la quantità di persone che affidavano e che hanno affidato a questa forma molto delle proprie entrate economiche, che l'abbiate fatto perché con Expo conveniva o che l'abbiate fatto invece perché pensate di continuare a farlo adesso che Expo non c'è. Ecco, questo è quello che mi piacerebbe sapere da voi. Se questa attività viene svolta a livello continuativo e semicontinuativo, dice un ascoltatore, non balena in mente nessuno che ci sia una forma di evasione fiscale di guadagno continuo che elude qualunque forma di pagamento di quelle che volgarmente vengono definite tasse, o siamo sempre pronti a criticare quanto riguarda gli altri, ma quando riguarda me è sharing economy e innovazione? Allora, due osservazioni. La prima è che sul sistema delle tasse, almeno il sistema, insomma, di difesa, mi sembra, di Airbnb, è che avvengono transazioni, diciamo, tracciate, perché tramite carte di credito, eccetera, loro trattengono una quota sia a te che affitti, sia a quello che ti dà la stanza, e poi su quello che chi ti dà la stanza guadagna. Airbnb dice addirittura, scriviamo spesso raccomandazioni di pagare le tasse. Come dire, quello che guadagni devi dichiararlo. Invece Airbnb la sede ce l'ha in Irlanda, mi sembra, e quindi le tasse le paga lì, e quello è un problema. Però la seconda osservazione, appunto, cioè non vorrei fare un dibattito filosofico sul sistema generale della sharing economy, eccetera. Prima di quello mi sembrerebbe utile vedere la consistenza. Ho un figlio che lavora a Singapore, scrive Antonella, marito 55enne che ha perso il lavoro ed è caduto in depressione, io ho il mio lavoro, abbiamo un appartamento su 2 piani e abbiamo deciso di adibirne uno Airbnb. Mio marito è risorto, si è sentito di nuovo utile, ha parlato di nuovo le 4 lingue che conosce, ha ritrovato il contatto col mondo, abbiamo prenotazioni fino ad aprile, quindi è terapeutico, dice lei. Un messaggio invece mi accusa di fare uno spot per Airbnb. Airbnb è un ottimo strumento per l'evasione fiscale, scrive un altro. Siete molto interessati a parlare in generale delle cose, però sentiamo chi ha esperienza diretta. Pronto?
Pronto, sono io?
Sì, ciao.
Ciao.
Tu affitti la tua stanza?
Allora, io affitto casa mia. Allora, noi siamo una famiglia, siamo io e mio marito e abbiamo un bambino piccolo di 2 anni, 2 cani e sono 3 anni che affittiamo la casa, ovvero ogni volta che abbiamo una prenotazione traslochiamo a casa dei miei.
E scusa, con che frequenza questo avviene?
No, allora, noi abbiamo iniziato facendo solamente il salone del mobile, quindi una settimana all'anno. E con quella ci pagavamo praticamente una spesa del condominio, una rata della spesa condominiale.
Sì.
Dopodiché con Expo sì, c'è stato sicuramente un incremento, però noi abbiamo cercato comunque di non farlo troppo spesso perché, insomma...
Perché tu
pesante.
Proprio prendi armi, bagagli, cani e tutto e sposti proprio tutta la famiglia, insomma.
Esattamente. Allora, la nostra fortuna è che abbiamo la cameretta del bambino e quindi magari alcune cose le mettiamo lì, le cose insomma nostre di valore,
e chiudi a chiave.
Le chiudiamo quella camera e la chiudiamo a chiave. Il resto ce lo portiamo dietro.
Ma senti, ma dimmi, in questi mesi di Expo con che frequenza l'hai fatto?
Allora, io ho fatto solamente a luglio perché il bambino andava via e quindi a luglio l'ho affittata tutto il mese e a settembre io ero ancora in vacanza, ho avuto tantissime richieste, cioè, ma proprio tantissime, nel senso che avevo 6-7 richieste per ogni weekend, quindi ho detto vabbè, insomma, facciamo anche settembre. Quindi a settembre siamo rimasti tutto il mese a casa dei miei genitori e io l'ho affittato dal primo di settembre alla fine. È stato un mese molto redditizio, poi ho avuto anche ottobre tantissime richieste, però il bambino iniziava l'asilo e quindi...
E pensi di continuare a farlo adesso?
Beh, io sono sempre su Airbnb, adesso non ci sono richieste, chiaramente. Immaginavo che con la fine di Expo finisse questa...
Senti, hai detto che ti chiami?
Giorgia.
Giorgia, come ti senti a rientrare in quella categoria che per esempio alcuni ascoltatori dicono ma sì, ma questo è un bel meccanismo di evasione fiscale, rovinano il mercato, è tutto uno spot per Airbnb, cioè di chi, diciamo... accusa anche con molta legittimità in alcuni casi questo meccanismo di essere un meccanismo potenzialmente opaco, cioè di, come dire, di istituzionalizzazione sotto il nome della sharing economy, del nero, del sistema informale, eccetera. Cioè paradossalmente poi molto spesso chi di voi lo fa siete quelli che poi magari invece a quegli evasori fiscali magari come sistema generale non stanno simpatici, cioè di chi tra virgolette ti accusa,
esatto,
di far parte di quel sistema.
Ma allora, in realtà ad ogni persona che entra in casa dovresti firmare un contrattino, quindi è un contrattino che a me l'ha dato il commercialista, per esempio, e si tratta di un affitto breve, quindi tu fai firmare questo contrattino con la cifra, l'importo, e alla fine dell'anno hai collezionato tutti questi contrattini che tu consegni quando fai la dichiarazione dei redditi, e da lì viene paghi le tasse. Chiaro che chi lo fa e chi non lo fa. Adesso, io quando ne parlai al mio commercialista...
Cioè non ti senti di alimentare un sistema opaco?
Ma io forse lo faccio talmente poco che... comunque io i contrattini ce li ho e alla fine dell'anno li porto. Adesso non sono sicura che tutti quanti lo facciano, che tutti siano regolari, ma immagino che chi lo fa veramente come professione... Cioè lo debba fare, perché io ho amici che effettivamente hanno comprato appartamenti e che affittano con Airbnb quotidianamente e loro hanno fatto anche delle società per fare questa cosa, quindi è ovvio che debbano pagare delle tasse.
Ti ringrazio. Ciao Giorgio, ciao, buona fortuna per quando ti devi spostare di casa. Lo chiedevo questo aspetto del sistema opaco perché secondo me rischia di essere uno di quei campi in cui davvero convivono silenziosamente opinioni molto critiche appunto sull'opacità di un sistema eccetera e persone che invece lo fanno e magari convivono proprio a strettissimo contatto. Vanessa spiega meglio il messaggio di prima. Lei ha affittato la casa di proprietà della sua famiglia con Airbnb, ha guadagnato circa 1000 euro netti al mese per i 6 mesi di Expo e questo le ha consentito di gestire autonomamente i suoi tempi di lavoro e scrivere la tesi. Si laurea la prossima settimana, senza questo lavoro, scrive lei, lavoro, avrei dovuto sicuramente rimandare a marzo per svolgere un altro lavoro lontano da casa e poco retribuito, e quindi dice che è contenta e non ha avuto nessun problema per i pagamenti. Altri messaggi: ha affittato questa ascoltatrice Silvia la sua casa di Milano ed è andata a vivere in una cittadina in affitto e sinceramente dice così non conviene, appena possibile vende questa casa perché con le tasse che deve pagare, è considerata seconda casa anche se è l'unica che possiede, non ci pago l'affitto di quella in cui vive, quindi dice non le è convenuto questo meccanismo secondo lei. Altri messaggi: ho messo una stanza della mia casa in regola ed è andata molto bene in settembre e ottobre anche non con le agenzie, e poi dice vi lascio ricevute, registro in questura. Quindi è un'altra persona che si aggiunge a tutti quelli che di voi lo fanno come nuove forme di entrata. Sono le 10 passate da qualche minuto, è il microfono aperto 02 33 001 001. Quanti di voi si sono messi, diciamo, nell'ospitalità, nella propria casa particolarmente mi interessa, e poi piano piano questa cosa è diventata quasi la principale fonte di reddito. Vorrei capirlo soprattutto sulla coda finale di Expo che è appena finito e chissà che pensieri vi sta facendo fare.
Se mi lasciassi sola,
ecco appunto,
il mondo non finirà, ma spesso cambia in peggio, che non è tanto meglio.
I messaggi che stanno arrivando raccontano le varie facce di una vicenda come quella dell'affittare pezzi della propria casa, della propria vita, o invece magari di farlo sullo sfondo di una attitudine professionale, perché c'è chi continua a scrivere: ottimo strumento per evasione fiscale, il problema si risolverebbe se per esempio Airbnb diventasse sostituto di imposte in Italia, quindi si occupa di quel fronte. Invece poi ci sono anche gli altri fronti. Io affitto una camera di casa mia perché non riesco a trovare un lavoro. Ho 54 anni, invio frequentemente il mio curriculum vitae sui siti di lavoro da oltre 2 anni e non ho mai ricevuto neanche una telefonata per un colloquio. Un altro che dice che vorrei capire qual è la differenza di un sistema come questo con Uber, con quella delle auto a noleggio eccetera, contro cui molti si scagliano, scrive Luisa, in questo andando a guardare, diciamo, le zone d'ombra possibili di un sistema che va sotto il nome della sharing economy. Un altro messaggio che è di Maria Cristina, che dice: io lo faccio e lo faccio per soldi. Oh, Emma spiega a tutti la logica di Couchsurfing, dice: è una piattaforma, ci si iscrive, dove puoi offrire o cercare ospitalità a titolo gratuito, proprio nello spirito di conoscenza e condivisione con persone provenienti da tutte le parti del mondo, e dice: è una bellissima idea. Ecco appunto la differenza, è che chi lo fa con logiche come Airbnb lo fa anche per soldi. E infatti, scrive un ascoltatore edulcoro, ma non rompete le scatole con ste tasse, è un bed and breakfast, punto, legalisti del cavolo. Altri messaggi: ci dice che ha iniziato un anno prima di Expo, perché non ha più un lavoro e quindi questo è diventato il suo lavoro, ma probabilmente, dice, sono una dei pochissimi veramente in regola, ho fatto la partita IVA, pago le tasse, forse se si vuole non evadere si può, ma i moralizzatori sono solo per gli altri, anche tra gli ascoltatori di Radio Popolare. Un altro che dice che paga la tassa comunale di soggiorno, 2 euro al giorno a persona. Un altro messaggio che dice che è assurdo pensare alle tasse non pagate da gente che ha bisogno di soldi quando i grandi azionisti e simili pagano briciole non essendo soggetti all'IRPEF. Insomma, molti di voi la buttano, come si dice in politica, verissimo, però vale altrettanto capire l'entità di un fenomeno. Pronto?
Pronto.
Ciao.
Ciao, sono Caterina.
Tu allora, affitti la tua stanza, la tua casa?
Io ho affittato.
Cioè, una cosa che ti appassionava da sempre o proprio l'hai fatto perché hai detto c'è un'occasione e
sì,
quindi...
Mi è capitato perché l'inquilino che avevo prima, che era un inquilino di lungo periodo, ha deciso di disdire prima.
Ma inquilino, aspetta, nella tua casa?
Nella mia casa, è una casa dove io ho abitato per tanti anni.
No, ma dico, affittavi una stanza mentre tu ci vivi?
No, era proprio un appartamento. Io adesso sono in affitto e avevo affittato questo appartamento dove io ho abitato con la mia famiglia per tanti anni.
Okay.
Questo inquilino di lungo periodo è andato via prima del tempo, doveva andare via a dicembre, e io lo ringrazio ancora adesso perché è fantastico.
E perché quando è andato via?
È andato via a maggio.
Tutto concomitante.
Sì, questo maggio. E io e mio marito abbiamo messo a posto la casa, l'abbiamo risistemata e abbiamo cominciato ad affittare, ed è stato un fuoco di fila, luglio, agosto, anche perché è una casa che aveva 6 posti letto.
Ma ci hai guadagnato tanto? Sì.
E sinceramente il triplo di quello che avrei
anche
guadagnato.
Anche tu, come un altro ascoltatore.
Poi il discorso delle tasse. Allora, innanzitutto c'è un discorso di cedolare secca, che nel senso che tu paghi le tasse e è un affitto tra privati, anche se di breve termine, è comunque un affitto dove tu paghi le tasse, se lo vuoi, ovviamente, come
certo.
Tutti. Però Airbnb è più blindato da questo punto di vista rispetto ad altri siti.
Cioè, c'è il pagamento che è più tracciato.
Il pagamento è assolutamente tracciato.
Io parlo di Airbnb come sistema generale, cioè poi uno lo fa in altri modi, eccetera, ma la logica è quella del dire: piglio un pezzo del mio patrimonio, casa, e la metto a reddito anche mentre ci vivo dentro, oppure come dici tu, è quello che mi interessa.
Sì, ma infatti secondo me adesso poi sembra un
discorso... Quindi tu dici ti ha reso più del triplo, beh adesso poi devi pagare le tasse, però insomma è il triplo dell'affitto normale.
Sì, poi adesso diciamo che oltre a questa cosa ho scoperto di avere una predisposizione che non pensavo di avere.
Verso l'alberghiero.
Divertentissimo, stupendo. Puoi parlare, ho cominciato a biascicare qualche parola di francese.
E quindi pensi di continuare a farlo?
Adesso ho un medico che sta per 3 mesi, che deve lavorare allo IEO, che sta per 3 mesi e poi vedremo. Ho avuto già delle richieste per aprile. Quindi io penso di farlo ancora, di che sia una cosa interessante.
Senti, ma non ti senti dentro nel calderone, per esempio, degli accusati da chi dice, ecco, sei un buon esempio. Così, anziché avere un patrimonio di case in affitto normale per gente che ci vive abitualmente, si va tutto su quella forma di affitto breve e così non ci sono manco le case in affitto per
allora,
chi ne ha bisogno.
Io devo dire una cosa, che è la prima volta che con questo Airbnb ha fatto una grande furbata, secondo me, perché si è messo dalla parte di chi affitta, cioè è il primo è il primo interlocutore che si mette davvero dalla parte di chi affitta. È sicuramente, per esempio, dal punto di vista delle commissioni, è molto più basso per chi affitta la commissione rispetto a chi prende in affitto. Poi se ci sono dei problemi con gli inquilini,
vabbè, però questo appunto non cambia la mia domanda.
L'ultima cosa è che i pagamenti ti arrivano con una puntualità incredibile, cioè tu sai che quel giorno hai. Allora, detto questo, a me è capitato.
Non ti senti parte del mondo che sta spaccando il mercato degli affitti?
Sì, però a me è capitata l'esperienza di affittare, dove praticamente io vivo sugli affitti, diciamo, in un momento di crisi, vivo sugli affitti, quindi devo pagare tutto ciò che riguarda anche la vita dei miei figli, miei, eccetera. Allora, sapere che uno stipendio, che un affitto ti deve arrivare all'inizio del mese e poi, se sei fortunato, ti arriva a fine mese, certo che ti fa fare una certa discriminante.
Cioè dici, ho bisogno di soldi, punto.
Però è anche certamente.
Ma io continuo a fare queste domande perché ti ricordo che, come dire, fino a qualche anno fa, contro i, tra virgolette, i proprietari grandi o anche piccoli proprietari che tenevano le case sfitte perché dicevano e non conviene perché poi bla bla bla, bla ci pago le tasse o perché le metto a rischio eccetera, c'era una campagna anche consistente del dire sì, in tutto questo bel modo state sfasciando il diritto delle persone di abitare in affitto, per quello che te lo chiedevo, ma ci sta la tua risposta, mi interessava.
Di fronte a questo non so che dire.
Certo,
posso essere sopraffatta dai sensi di colpa.
Non sono di quella tradizione, semplicemente.
Comunque
le contraddizioni sono parte della vita.
Dico che, per esempio, io ho fatto, per esempio, per tutto quello che riguarda, diciamo, i servizi collaterali, il fatto anche di, come si diceva molto brutalmente, far girare l'economia, cioè il fatto di aver attirato tante persone a Milano che vengono e
ti senti parte della dinamica,
crei delle dinamiche economiche per i servizi di pulizia, per
va bene, ti ringrazio, bene. Ciao. No, questa la metto al pari del tuo senso di colpa, poi c'è l'altra spiegazione, di dire ho contribuito alla dinamicità dell'economia. Allora, Alessandra scrive: io l'ho fatto e probabilmente lo farò nella mia città vicino alle Cinque Terre per due motivi. Primo, lavoro a Milano quasi a zero e vendita casa d'origine non andata in porto. Per me è quasi l'unica fonte di reddito estivo. È un lavoro impegnativo ma che mi ha permesso di conoscere persone di tutto il mondo e soprattutto di avere un po' di soldi. Parli chi non guadagna, dice Alessandra. Si sta confermando, secondo me, argomento interessante, perché è un crocevia che mette in evidenza quelli che fanno le cose perché dicono guardate che mi serve, perché è una fonte di entrata necessaria eccetera, che magari sono le stesse persone che su altre vicende hanno l'occhio attento alla questione delle zone grigie eccetera. Quindi mi sembra un buon punto di contraddizione interessante. Per il non legalista, scrive un ascoltatore, il bed and breakfast è un'attività regolamentata con le conseguenze del caso, altrimenti lo fai a titolo gratuito. Un altro che dice: vorrei ricordare che bed and breakfast significa bed and breakfast. In Italia questa attività è defiscalizzata perché deve essere svolta tassativamente nella propria casa di residenza. Chi scavalca questa regola evade le tasse e trasgredisce le regole. Altri messaggi: fantastico, la base di Radio Popolare non ha più il problema della casa ma ha il problema di come speculare col proprio patrimonio immobiliare e come evadere le tasse. Pronto?
Sì, pronto. Ciao. Ciao, scusate, io mi sono messo in collegamento da poco e non vorrei che il mio intervento magari fosse già stato, insomma, fosse fuori luogo, come dire. Io utilizzo Airbnb per affittare, ma non un appartamento, ma una barca. E nulla, quello che non mi torna, diciamo, è questa cosa dell'area grigia, dell'evasione, delle cose, perché nel mio, io parlo magari del mio caso, non lo so, per questo dicevo che potrei essere fuori luogo. E io affitto una barca, questa è un'attività, la barca è scritta a una SRL, i pagamenti di Airbnb sono assolutamente tracciati perché vanno direttamente sul conto societario, capisci? Per cui, non so, ditemi come faccio a evadere, a eludere, a fare un'area grigia che magari lo faccio, come dire, capito?
No, tu rientri nella categoria di cui parlava, mi sembra, poco fa un messaggio che dice: fantastico, la base di Radio Popolare non ha più il problema della casa, ma ha il problema di come speculare col proprio patrimonio, cioè dice tu hai un patrimonio su cui speculi. Non ti ci ritrovi.
No, perché non è un patrimonio, cioè io ho un mezzo che è di un'attività, come dire, no? Lavoro sulla mia barca, la affitto e la gente mi paga, voglio dire, e questa cosa è assolutamente tracciata. Cosa vuol dire speculare? Per me è lavorare, questo qui non è speculare, no?
Diciamo che applicato per esempio alla locazione, al settore alberghiero, eccetera, mi sembra di capire che un po' di persone dicono sì, con tutto questo sistema, come dire, se lo fai professionalmente allora lo dichiari come fonte professionale e quindi paghi le tasse di conseguenza, anche,
certo,
che sono differenti, la zona grigia è quella. Se invece lo fai in un sistema che risulta un sistema occasionale, ma il tuo non è un sistema occasionale di affitto, c'è qualcosa che non va, ecco.
No, direi che per certi versi non lo vedo neppure nel sistema occasionale, nel senso che, come ripeto, il pagamento è assolutamente tracciato, per cui se poi uno, come dire, non lo dichiara, allora vuole evadere, come dire, lo fa in questo ambito come può farlo in mille altri, no? Capisci?
Okay,
però,
sì, sì.
Però ecco, che sia rintracciabile non c'è dubbio, come dire, che non sia quei 3.000 euro in contanti, per fare un esempio, no? Ma che sia un pagamento direttamente in banca, nel mio caso su un conto societario, io voglio vedere come posso evadere da quegli incassi, ecco.
Ti ringrazio. Dov'è la tua barca?
A Porto Venere.
E che barca è?
Ah, è una barca che io ho preso ad un'asta, che ho ristrutturato.
Vela o motore?
No, purtroppo è una barca a motore, preferirei una barca vera. Però, però in questo caso offre spazi, diciamo, migliori, che vanno più incontro alle esigenze dell'utente.
Ma tanto io non posso affittarla. Ti ringrazio, ciao.
Ah, no, ma per quello si affittano le cabine.
Lo immagino.
Non,
ciao, grazie.
Non è l'intera barca.
Ciao, ma io quando c'è il vento preferisco. Silvia ci scrive una specifica, perché prima diceva non conviene. Dice, guarda che nella mia mail non parlavo di Airbnb, ma di affittare una casa con contratto 4+4, questo non conviene. Le tasse che paghi come seconda casa, anche se è l'unica che hai, ti tolgono ogni guadagno, non conviene. Forse è meglio l'altro sistema, e questa mette il naso, diciamo, in una delle possibili contraddizioni, appunto, sul dire. Poi quando hai in mano una casa, qualcuno dice non mi conviene affittarla, poi lo puoi bollare come speculatore o non speculatore, ma bisogna farci i conti. Ecco, un altro ascoltatore sdegnato dice: adesso anche le barche, ma basta, non si può più sentire questa trasmissione. Pronto?
Pronto.
Ciao.
Ciao.
Tu hai una stanza che affitti?
Sì, è andata così più di un anno fa, quindi prima di Expo.
E l'hai trasformato nel tuo lavoro?
Sì, è diventato il lavoro, non è il mio, è quello di mio suocero, ed è di fatto ci siamo dedicati tutti a questa attività. Decadono tutte queste questioni piccate dalla pulizia, che noi seguiamo in maniera raffinata.
Senti, ma quanto ci guadagni al mese? Quanto rende al mese a te?
Beh, guarda, fai i tuoi conti, riusciamo ad affittare per 15-20 giorni al mese e la nostra quota è di 40 euro alla camera, ed è un'unica camera che in realtà, e quello è per questo che è apprezzata, è un piccolo appartamento, perché
quindi diciamo siamo attorno alle 1000 euro al mese su cui, lorde, diciamo, su cui,
cioè, sì, e poi si pagano tasse. Normalmente le tasse, si denuncia in questura tutti gli ospiti e si spende, questo è un altro degli effetti. Forse tutte le persone che stanno parlando hanno un poco chiaro com'è il sistema, per cui in Italia si può tranquillamente fare queste cose in maniera regolare.
No, ma ci sono non però persone.
Conviene anche perché se uno è proprietario della propria casa e sulla casa deve fare degli interventi, li fa anche. Ovviamente se stiamo parlando di una casa primaria, con noi abbiamo una stanza che ha poi il bene di avere un bagno e una cucina autonoma.
No, però scusami, ci sono, mi sembra, ascoltatori che scrivono con sarcasmo, anche molto seriamente. Per esempio questo scrive: sì, io affitto il mio castello con Airbnb, appunto quell'altro di prima che diceva, adesso anche le barche, basta, non si può più sentire questa trasmissione, cioè che vi accusano di essere degli speculatori, punto.
Ah. Va bene, detto questo,
cioè, come ti senti? Cioè, ti sembra una cavolata?
Toccata. Sì, non molto, in effetti, perché ripeto, si pagano le tasse, si fa poi si dichiarano i redditi. Peraltro ci sono delle regole, dicevo, appunto, se uno tiene il bed and breakfast, lo tiene aperto n giorni, deve fare delle pause in modo che questo non diventi un reddito preminente, eccetera eccetera. E infine i nostri ospiti sono tutte persone, lavoratori, che hanno ben altri problemi, cioè problemi di far inquadrare il cerchio con le diarie basse. Sono tutte persone che vengono da vari punti d'Italia, vicino a Milano, noi siamo vicino a Milano, per lavorare o peggio ancora per stare in zona ospedali, sì, via, certo, dicendo, vicino. Quindi proprio, anzi, noi sembra un'attività non solo regolare, perché lo è, positiva, ma
No, ma infatti il punto è che mi sembra che convivano o conviviate gomito a gomito persone che nella pratica poi sembrano simili. Ma guarda, Elisabetta scrive: è lavoro se paghi le tasse. Io ho dato il mio monolocale in affitto al comune, prendo meno, ma sono sicuri e la casa va a chi ha bisogno. Si sa che la maggior parte degli ascoltatori sono borghesi radical chic.
Ma sono categorie. A dire che forse non si è chiaro che come non ha forse le persone che parlano non hanno chiaro che ci sono i sistemi per dichiarare, i sistemi per tracciare e i sistemi per mantenere tutto nell'ordine del rispetto umano.
Okay.
E quindi
tu continuerai a farlo, se cioè è un tuo sistema abituale a questo punto, cioè la tieni così quella casa?
Sì, okay. Tranne in alcuni periodi in cui mi serve per ospitare i nonni. Via.
Ok, grazie mille.
Niente.
Ciao, ciao, ciao. No, infatti mi sembra che ci siano delle critiche proprio di fondo, quasi filosofiche, cioè siete degli speculatori, dei radical chic, dei ricchi travestiti da, eccetera. Casa vacanza, scrive Rox. Capara con bonifico tracciato, ma saldo cash alla consegna delle chiavi e ricevuta zero. Detto quello, detto quello, nel senso, mi è chiaro l'aspetto che denunci, ma trovo interessante, poi non lo ripeto più, ma che siano persone quasi molto molto simili che dicono cose così diverse. Pronto?
Pronto?
Ciao.
Pronto, ciao. Senti, guarda che c'è già il sistema: se uno fa un bed and breakfast e non lo fa professionalmente, cioè fino a 3 stanze,
sì,
o a 3 unità immobiliari, non deve né aprirsi la partita IVA,
certo,
né paga, semplicemente stacca delle ricevute. Inoltre, se uno inizia fino a 7.500 euro all'anno, tu non fai la dichiarazione dei redditi. Quindi se uno ha una stanza, 2 stanze o 3 stanze, lo fa occasionalmente, ne ha tutto il diritto.
Certo,
si chiama,
certo,
speculazione.
No, ma queste infatti
perché
sono opinioni, non è che
parte dal presupposto che se non sei un dipendente e sei uno speculatore, è inutile che non si parla più.
Qualsiasi mi dai un commento,
ricevi un salario, sei uno speculatore.
Mi dai un commento su questo messaggio? Questi sono i danni profondi prodotti dal berlusconismo sulla gente cosiddetta di sinistra. Sono diventati tutti dei fiscalisti, ma hanno perso la leggerezza e l'utopia del valutare le cose.
Ma se il lavoro non c'è più, okay, uno cosa fa? Va alla Caritas a mangiare. È chiaro che uno, okay, lavora, ma sono più radical chic questi qui, impiegati delle Poste o dipendenti, che dicono: sì, tu speculatore, hai un posto letto, i patrimoni vanno fatti fruttare, sai?
Boom, ti fermo.
Ed è legittimo ed è giusto.
Ti fermo, capito? Sul giusto. Ti ho detto che ti fermavo perché mancano 40 secondi e quindi mi toccava fermarti. Poi che sia giusto una cosa, sono legittime opinioni. E ce n'è di roba qua sotto, eh?
Microfono aperto.
Vi incavolate, la sharing economy troppo spesso mette in condizioni di evadere, purtroppo, scrive un ascoltatore. La sharing economy è lanciata con tutti i pregi che ci sono. Fabio, sulla piattaforma Airbnb ci sono anche molti che esercitano attività imprenditoriale come affittacamere, case per vacanze e bed and breakfast. La discriminazione tra attività occasionale e imprenditoriale non è ben chiarita nell'attuale normativa. In Lombardia è appena entrata in vigore una nuova legge regionale che ridefinisce le categorie. Oh. Paola, che forse sarcasticamente mi dice grazie per questa trasmissione, io ho sempre affittato 4+4, adesso il mio inquilino se ne va, ci faccio un pensierino. Stai scaricando su di me delle decisioni tue, non esagerate, dai. 10:28 minuti, grazie invece per la partecipazione a questa trasmissione. Quando non è tutto bianco e tutto nero, secondo me si capisce un po' di più. Sono le 10:28 minuti, ci risentiamo se volete domani mattina alle 10:30, adesso la pubblicità e poi le notizie. Buona giornata da Massimo Bacchetta.